pues han en común es la que...
¿Y tu bling? Quanta distanza c'è?
Meno di quanto si creda.
Le dinamiche del mondo, osservate da 2400 km di distanza. Loki.
Dublino.
Salve.
Salve.
Come va?
Bene, grazie.
Oggi questa puntata di Occhi di Dublino sarà un po' diversa dal normale. Abbiamo deciso di invitare il nostro primo ospite, che in realtà è la mia prof di relazioni internazionali, Paola Rivetti, direttamente dalla Dublin City University. Allora, Paola è una professoressa di relazioni internazionali, è specializzata in Medio Oriente, in particolare in la Repubblica Islamica d'Iran. Io in realtà ero curiosissimo di sapere... Cioè, perché? Cioè, io so chi è bene o male, ho visto anche un po' di contenuti online, ho visto il suo TED Talk, che vi invito a vedere, e ho letto anche il suo capitolo sull'Iran nel libro Effetto Sociale Civile. Però non, da nessuna parte c'è la parte umana, ecco, diciamo, della prof. Rivetti per capire... Perché? Perché Medio Oriente? Perché l'Iran, soprattutto? Perché poi specializzazione in quel... Perché hai studiato a Teheran? Perché hai voluto imparare il persiano? Quindi...
Allora, guarda, ogni accademico ha in realtà, appunto, come dici tu, una storia personale che difficilmente viene fuori quando scriviamo, quando appunto ci occupiamo della materia o dell'argomento specifico che studiamo, ma è interessante perché ognuno di noi in realtà nasconde delle storie più o meno interessanti. Molte delle storie delle mie colleghe e dei miei colleghi sono appunto storie avvincenti, magari avventure, se si tratta avventure appunto in questo caso nella regione, quindi Nord Africa e Medio Oriente, se si tratta di persone che non sono originarie della regione o già non ci risiedono. La mia storia è abbastanza noiosa invece, nel senso che io non ho appunto così vicissitudini particolarmente avvincenti. Successe nell'anno 2002-2003, quindi ormai appunto quasi insomma un bel po' di anni fa, quasi 20 anni fa, andai a fare l'Erasmus in Olanda, in questa università molto rinomata che si chiama appunto Leiden University. E andai lì perché io avevo deciso di fare la tesi di laurea su uno storico olandese, Karel Hauwitzinga, che appunto era uno storico medievalista europeo, quindi si occupava di Europa, si occupava di storia medievale, e studiò e insegnò poi a questa università di Leiden, quindi io decisi di andare appunto a fare questo scambio, quindi spendere mesi nell'università di Leiden con lo scopo appunto di recuperare materiale, fare delle letture, eccetera, eccetera. Partì per l'Olanda poco dopo aver dato l'esame, quello che allora si chiamava Storia e istituzioni del mondo musulmano all'Università di Torino, dove io ho studiato, io tra l'altro sono originaria della provincia torinese, quindi partì insomma fu un esame che mi piacque molto, quindi partì con questo scopo che non c'entrava assolutamente niente con la politica medio orientale, però con questo diciamo ricordo, no, di quello che avevo studiato e che mi aveva molto affascinata, eccetera, eccetera. Quindi arrivai a Leiden e ricordo che andavo quasi tutti i giorni a studiare nella biblioteca di questo istituto, che poi fu chiuso perché tagliarono tutti i fondi governativi, che era un istituto molto all'avanguardia in Europa per lo studio appunto di quello che normalmente si chiama mondo musulmano, anche se qui non è corretto, perché i paesi che hanno una popolazione a maggioranza musulmana, appunto, hanno tuttavia delle minoranze religiose, eccetera, eccetera, quindi dovremmo parlare di mondo a maggioranza musulmano. Comunque, questo istituto nella città di Leiden, ovviamente legato all'università di Leiden, si chiamava Istituto per lo Studio dell'Islam nel Mondo Moderno. E avevano questa biblioteca fornitissima di volumi che io avevo, come dire, in qualche modo conoscevo perché non li avevo letti, ma avendo appunto dato quell'esame ero a conoscenza di alcuni degli autori, quindi nomi, come dire, no? Ero familiare con quei nomi, i nomi risuonavano, però finalmente avere accesso a quello che loro, a quello che queste persone scrivevano per me fu, insomma, fu irresistibile. Per cui cominciai a leggere tutti questi libri, a frequentare compulsivamente la biblioteca, e quindi mi interessai al tema, diciamo, interessai al paese innanzitutto, cioè alla Repubblica Islamica dell'Iran. E c'è una ragione molto specifica, nel senso che le studiose, gli studiosi sono persone figlie del loro tempo. Quindi il modo in cui noi approcciamo un certo tema di studio, il modo in cui facciamo delle domande alla realtà, le cose che vogliamo scoprire, le cose che vogliamo conoscere, sono temi che per noi diventano importanti perché sono importanti anche nel mondo in cui viviamo. Sono temi di cui magari leggiamo sui giornali, sono temi in cui magari leggiamo sulle riviste. Io, tra l'altro, ero abbonata, non sono più abbonata, però sono ancora una lettrice di Internazionale, quindi una rivista di politica internazionale, su cui, in cui appunto in quegli anni, quindi siamo appunto all'inizio degli anni 2000, subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle del 2001, questo dettaglio, questo elemento importante. Appunto Internazionale dedicava tantissima attenzione al mondo, appunto quello che chiamiamo mondo a maggioranza musulmano. E una delle questioni che erano più spesso dibattute era se l'Islam fosse compatibile con la democrazia. Oggi come oggi, questa è una domanda che ha perso quello che potremmo definire il mordente, cioè una domanda che in qualche modo è stata sorpassata dagli eventi, cioè ormai abbiamo capito che l'Islam non è monolitico, non è una cosa, dipende da, come dire, di chi parliamo, dove, in che epoca storica. È un po' come chiedere: è il cattolicesimo compatibile con la
Certo.
democrazia? Insomma, ovviamente no, si dà una risposta che dipende dall'argomento di cui stiamo discutendo, cosa intendiamo per democrazia, che tipo di cattolicesimo, no? A che tipo di cattolicesimo guardiamo. Però allora non c'era questa attenzione come dire, per la complessità, ok? Per la complessità del mondo musulmano, per la complessità dell'Islam come religione, ok? Allora eravamo nel mondo post 11 settembre, quindi gli islamici erano Bin Laden e ovviamente non erano democratici, ok? Quindi per me la Repubblica Islamica dell'Iran era estremamente interessante perché invece metteva insieme questi due elementi, no? Metteva insieme un elemento repubblicano sicuramente, ma anche democratico, e metteva insieme un elemento religioso. Quindi io avevo queste domande in testa perché figlia del mio tempo, perché figlia delle letture che facevo, dei dibattiti che seguivo e che mi appassionavano. E trovai in questa biblioteca dell'Università di Leiden, come dire, terreno fertile. Trovai appunto dei libri che in qualche modo mi davano, magari non mi davano una risposta, però davano dei suggerimenti. Quindi io mi approcciai allo studio della politica medio orientale attraverso questo processo. Appunto, stiamo parlando del 2003-2004, finito l'Erasmus, io mi fermai in Olanda ancora un po', lavoravo in una pizzeria italiana, tra l'altro in uno di questi paesini che ci sono sulla costa insomma, 10 minuti di pullman da Leiden, quindi tornai però per la ripresa, diciamo, dell'anno accademico ed era il mio ultimo anno all'università, quindi dovevo scrivere la tesi.
Intanto vedo dove è Leiden, giusto per farmi un'idea.
Sì, Leiden è appunto questo paesino in Olanda, e
Sulla
comunque
costa.
sì, vicinissimo alla costa. E dovevo scrivere la tesi e quindi decisi di dimenticarmi in qualche modo dello storico olandese che fu la ragione per cui andai a Leiden, eccetera, eccetera, e decisi di voler fare la tesi su un tema specifico che era diciamo questo governo riformista, un governo che si presentava al mondo e si, come dire, il brand che cercava in qualche modo di vendere sia alla comunità internazionale sia agli iraniani, alla popolazione stessa, era questo brand di modernità, il governo riformista che in qualche modo voleva rispondere che sì, Islam e democrazia sono compatibili, non c'è nulla di incompatibile tra di loro. Quindi, come dire, avevo trovato qualcosa che volevo studiare, era una cosa specifica, era questo governo, era come dire, cosa dicevano, cosa pensavano, cosa scrivevano. Gli intellettuali che erano vicini a questo governo, quindi tornata dall'Olanda, presi questa decisione, andai a fare un periodo di, come si dice, di stage, presso la redazione di una rivista online che ormai non esiste più, che si chiamava Peace Reporter, ed era in qualche modo, insomma, legata ad Emergency, quindi c'era molta attenzione, no, per questioni come la politica internazionale, conflitti, la pace, eccetera, eccetera. Quindi questo io ebbi modo in qualche modo di curare e di far crescere questo mio interesse, perché tra l'altro avevo accesso a tutte le agenzie stampa, per cui, come dire, ero in un posto, ero costantemente, tra virgolette, bombardata. Che infelice termine, però insomma avevo appunto bombardata di notizie che mi interessavano molto. E poi nell'estate del 2005, per recuperare materiale per scrivere la mia tesi di laurea, decisi di andare in Iran per la prima volta e quello fu il mio primo soggiorno di lavoro di fatto, perché andai, insomma, fu la prima volta anche che mi confrontai con quello che è il lavoro di campo, la ricerca di campo, quindi andare a, insomma, a intervistare le persone, raccogliere materiale, eccetera, eccetera, e quello correva l'anno 2005, quindi sono 15 anni che appunto vado e torno.
Contestualizzare, io facevo penso il primo anno di asilo.
Grazie
Per
Simone, mi fa sentire molto
contestualizzare.
bene.
Buono.
Comunque, questa è la mia storia. E poi da lì appunto mi laureai, decisi, devo essere sincera, anche un po' per disperazione, perché insomma non sapevo bene cosa volevo fare nella vita. Sapevo che mi interessava questa cosa, volevo provare a fare qualcosa che avesse a che fare con questo mio interesse per la politica internazionale, eccetera, eccetera. E quindi però non sapevo bene. E quindi un po' per prendere tempo, un po' perché se riuscivo a prendere la borsa sarebbero stati 3 anni di stipendio, decisi di provare un concorso per il dottorato. Ed ebbi molta fortuna. E quindi nel 2006, a questo punto credo, sì, settembre-ottobre 2006, entrai in un programma di dottorato all'Università di Siena, che era un programma di dottorato non di relazioni internazionali, non di scienza politica, ma di storia contemporanea. Quindi io ho un, come dire, ho un dottor sono di formazione, sono una storica, non sono una scienziata politica, non sono una studiosa di relazioni internazionali. Poi, siccome la storia non paga, ed è finito il dottorato, fu molto difficile riuscire a, guarda, ma neanche trovare un lavoro. Cioè, trovare un lavoro era proprio come dire,
Dream,
esatto,
un'utopia,
era proprio un
un'utopia.
sogno. Per cui, come dire, non era neanche quello il problema o la mia preoccupazione principale, ma era proprio, come dire, procurarsi un reddito, no? Un reddito mensile che riuscisse a coprire le spese, insomma, per cui mi mossi sempre più decisamente, speditamente verso la politica internazionale e le scienze politiche, proprio come disciplina. Quindi feci, dopo il dottorato a Siena, feci un periodo di insegnamento a Milano, feci un contratto di ricerca veramente pessimo all'Università di Torino. Lavoravo, siccome nel frattempo avevo imparato il persiano, quindi lavoravo con i richiedenti asilo iraniani e afghani, E poi appunto cominciai fondamentalmente a fare domande di quello che viene chiamato il postdoc, cioè appunto il postdottorato, le posizioni postdottorato che non sono ancora assimilabili come dire, al lavoro più strutturato che ho adesso, ma sono posizioni diciamo intermedie, cioè dovrebbero essere tra il dottorato e
Nel
il
posto di ruolo.
lavoro, esatto, il posto di ruolo. Cominciai a fare domande in giro per il mondo e ebbi fortuna e insomma mi presero a Dublin City University dove adesso sono professoressa associata, quindi dove sono ormai, dove sono dal 2011.
Ma infatti iniziando a chiedere ma da quanto? Ormai sono passati 9 anni.
Sì. Arrivai a Dublin City University e dopo una settimana compivo 30 anni. Quindi ricordo che dopo, insomma, firmai il contratto a Dublin City University e dopo tipo 3 giorni tornai in Italia per festeggiare il mio 30° compleanno. Questo
Mamma mia,
ricordo.
ma mi stai... allora, questa storia mi fa venire un'ansia, ma allora, sai perché? Perché ora sto pensando, io sono al primo anno di università, tra il mio primo anno di università e il primo posto di lavoro in questo ambito, cioè passeranno 10 anni per me, cioè passeranno più o meno quelli.
Non lo so perché no, nessuno, esatto, non lo sappiamo ancora,
Lo so, però, mamma mia.
però
Ah, ma non è la
sì.
prima storia che ascolto così in questo ambito, scienze politiche, una trafila enorme.
Sì, è sicura, come dire, io ho scelto la carriera accademica, l'ambito accademico perché per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con quello che mi interessa, con quello che credo di essere portata a fare. L'ho fatto anche perché io vengo da una famiglia di insegnanti, mia mamma è maestra, mio papà ormai in pensione, mio papà anche lui ormai in pensione, era professore di educazione fisica alle medie, quindi sono in un certo senso anche cresciuta in un ambiente in cui, diciamo,
Stimolante.
sì, la professione dell'insegnamento, eccetera, eccetera, era. Per cui in un certo senso forse ho assimilato questa cosa, mi sono spostata quasi naturalmente verso questo ambito, anche se ad esempio mia sorella non è andata all'università e fa tutt'altro e come dire sta benissimo, è felicissima.
Vabbè, sì.
Ma sicuramente è una, come dire, se si sceglie di lavorare in qualche modo con le conoscenze che si sono accumulate, che si sono sviluppate in un ambito che riguarda le scienze sociali e le relazioni internazionali, sicuramente è un po' più difficile, rispetto magari ad altri ambiti. Tuttavia, è anche vero, che una carriera di questo tipo, cioè appunto in questo ambito, relazioni internazionali, politica internazionale, scienze politiche, come dire, ha diversi sbocchi, non deve essere per forza all'interno dell'accademia, che è un ambiente particolarmente ostile, cioè dove c'è un mercato del lavoro estremamente competitivo, dove i soldi sono pochissimi.
Eh sì, immagino.
Tra l'altro, appunto, nell'era post-Covid, le università subiranno insomma, una notevole perdita economica perché, per diversi motivi, tra cui soprattutto il fatto che molti studenti probabilmente non si iscriveranno, che dovrebbero iniziare l'università adesso, non si iscriveranno quest'anno, ma aspetteranno un anno di modo appunto da entrare in un'università in cui si fa di nuovo lezione.
Ho notato infatti questa cosa, ieri ne stavo parlando con la tua classe fondamentalmente, con la classe di relazioni internazionali che sono i miei colleagues, anche se qua non si usa dire colleagues, ma vabbè,
No.
con i miei colleghi
I tuoi
diciamo,
compagni di
i miei
classe.
compagni di classe, ok. Ne stavo parlando e qualcuno fa, ma sai, l'anno prossimo pensavo di fare il gap year, di rimettermi a studiare perché non ci vediamo di persona, c'è... Al contrario di quello che vedo, ma che magari tipo io da una classe italiana non me la sarei aspettata una frase del genere, cioè non posso andare di persona, non posso avere quell'esperienza che voglio, quindi sono disposto a... C'è un approccio nell'ambito educativo qui, almeno questi due sistemi che io ho conosciuto, tu hai conosciuto anche il sistema iraniano, per dire, hai conosciuto quello olandese, io non ho conosciuto neanche quello universitario italiano, ma...
tra quello che ho visto io in Italia, di un certo approccio all'educazione e quello che ho visto, diciamo, qua in Irlanda in questo anno, per me sono la luna e il sole, sono proprio due sistemi completamente diversi, ovviamente con pro e contro in ambo i lati. Ovvero qua sembra quasi il nostro sistema liceale, ho fatto il liceo in Italia, perché se sbaglio un modulo, cioè se sbaglio una materia, ripeto l'anno, come avviene in Italia, sei rimandato ad agosto, come avviene in Italia al liceo, è un sistema molto simile al nostro sistema liceale, mentre in Italia c'è questo sistema un po' che si può gestire in maniera più autonoma, vedo gente che fa la triennale in 6 anni, 7 anni, 8 anni. Uno la gestisce in maniera un po' come vuole, in 3 anni e mezzo, magari lasciandosi degli esami per la fine. E non lo so, tu che hai vissuto entrambi i sistemi educativi, ne stiamo parlando, cioè, dove vedi le grosse differenze, i pregi e i difetti dei due sistemi, Italia e Irlanda in questo caso?
Hai ragione, sono sistemi molto diversi e sono d'accordo con te sul fatto che il sistema italiano lascia molto più liberi e autonomi gli studenti, per cui appunto se hai ma qualsiasi tipo di problema, può essere il lavoro, può essere situazioni personali o familiari difficili, hai la possibilità di ripetere, no? Ti viene data la possibilità di ripetere finché non passi l'esame, ma non c'è come dire, un ruolo così attivo di sorveglianza da parte dell'università rispetto a come stai andando, quindi se stai passando gli esami, se vieni a lezione, se eccetera, eccetera. In questo senso assolutamente ricorda molto più un sistema liceale rispetto a un sistema universitario. Questa è sicuramente una delle differenze. Un'altra differenza è che è proprio questa. Come dire, questa supervisione molto stretta che l'università esercita su cosa gli studenti fanno, porta anche a, secondo me, quelle che sono delle storture. Ad esempio, se per X numero di anni, mi sembra che a DCU siano tre, quindi se dopo 3 anni scusa, una moto, non riesci
Va bene.
a passare un certo numero di esami e quindi a totalizzare un certo numero di crediti che ti permette di prendere una laurea, ti vengono date appunto tot alcune possibilità di rifare, quindi di ripetere gli esami per poter totalizzare i crediti e quindi appunto in questo caso la laurea triennale. Se non ce la fai, gli uffici automaticamente ti fanno uscire con un diploma, quindi con un certificato universitario che esiste, che è riconosciuto, che però appunto è meno, tra virgolette, come dire, prestigioso, ma non è neanche una questione di prestigio, è proprio una questione di numero di
Valore.
crediti, esatto, che si riescono a totalizzare. Quindi d'ufficio la studente e lo studente vengono fatti uscire con questo certificato. Ad esempio, io trovo questa cosa allucinante, nel senso che trovo allucinante che l'università appunto abbia un ruolo così importante, abbia un potere così forte rispetto alla gestione di quello che è l'equilibrio tra la vita lavorativa, familiare, personale degli studenti e la loro vita universitaria. Insomma, gli studenti dovrebbero essere in grado di, come dire, di farsi i fatti loro, no? Cioè, di gestirsi gli studi come possono e come meglio, no? Meglio credono. Quindi questa è una grossa differenza e io credo sia una differenza problematica, nel senso che gli studenti
Guarda,
molto
sì.
spesso non vengono responsabilizzati.
La mia ragazza ha studiato in Italia studi lettere. Quindi ne parlo spesso con lei di differenze, diciamo, del sistema educativo. Allora, qua ho avuto una media di esami una volta praticamente ogni 2 settimane ero sotto qualche esame di qualche tipo. O era una tesi di 1.000 parole, o era un esame scritto. A parte non c'è l'orale qui, cosa che io personalmente apprezzo. Anche perché non sono mai stato un gran fan degli orari, anche se avevo ottimi voti alle superiori in orari e avevo pessimi voti nello scritto, ho ho sempre apprezzato lo scritto perché non... Allora, le ti puoi confondere di emozioni, la pressione dello sguardo dell'insegnante, comunque ti può far confondere, ti può far sbagliare. Quindi apprezzo molto la decisione di togliere gli orali, anche se sicuramente anche la mia ragazza non è d'accordo, dice che gli orali servono, vabbè. Con lei mi sono confrontato, lei faceva un esame ogni 3 mesi, 4 mesi, magari un esame ogni 2 mesi comunque. È un sistema che, cioè qua c'è un continuous assessment, come si suol dire, no? Continuamente sotto esame, continuamente sotto, tra virgolette anche sotto pressione, perché mi ricordo il primo giorno entrai a scuola e mi dissero vi consigliamo di lavorare massimo 15 ore. Cosa che per me ovviamente è impossibile se uno vive a Dublino da solo, senza aiuti esterni, senza l'aiuto dei propri genitori. Con 15 ore di lavoro non ci paga neanche la bolletta. Io lavoro un 28 ore, 28-30 ore in base alla settimana, in più avevo quelle 16 ore di lezione, più studiare a casa, fare gli esami e tutto il resto. La vita durante, diciamo, il periodo universitario è una paressa totale per quanto mi riguarda. Ed ero costantemente sotto esame. In Italia avrei avuto molta più libertà nel gestire i tempi. Quindi se volevo fare un esame fra 3 mesi e avere 3 mesi in cui lavoravo e basta e non seguivo neanche una lezione, l'avrei potuto tranquillamente fare. Però penso che questa cosa in realtà in parte responsabilizza gli studenti nel finire in tempo il percorso universitario, se vogliono una laurea. Però questa cosa del diploma io non la sapevo e mi ha cambiato la prospettiva, diciamo, a riguardo.
Il sistema irlandese è costruito perché gli studenti finiscano in tempo. Cioè, come dire, il fatto che appunto, che ne so, il portarsi, tra virgolette, un esame da un anno all'altro è una cosa che, come dire, il sistema disincentiva, cioè proprio sistemicamente, strutturalmente è una cosa che viene disincentivata. Questo è dovuto al fatto che parte delle, insomma, le università, come sai, sono valutate, ci sono questi ranking, ok? Quindi qual è l'università migliore del mondo, bla 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 bla. Uno dei criteri, questi ranking sono molto importanti, cioè sono valutazioni, fanno parte, delle valutazioni che gli studenti, quelli internazionali, quindi quelli che pagano un sacco di
Sì,
soldi per le
sì, sì.
tasse universitarie, appunto parte delle valutazioni che questi studenti fanno. Quindi ogni università ha interesse ad avere un buon ranking. Uno dei criteri, di valutazione delle università, appunto, che poi danno luogo a questi ranking, è proprio se gli studenti finiscono in tempo o meno. Quindi è importantissimo. È importantissimo per VCU come per tutte le altre università, soprattutto in un sistema estremamente aperto, estremamente aziendalizzato come il sistema universitario irlandese o anche quello britannico, ok? Quindi è estremamente importante avere una buona posizione nei ranking. Quindi è estremamente importante che gli studenti finiscano in tempo. Quindi cosa facciamo? Costruiamo un sistema che incentiva gli studenti ad andare avanti, no? Incentiva gli studenti a non restare indietro, a non finire fuori corso, come diremmo in Italia. Un'altra grossa università, diversità tra i due sistemi universitari, quello italiano e quello irlandese, è proprio anche nel tipo di, io credo, anche nel tipo di studente, che in qualche modo noi sforniamo, tra virgolette. In Italia si fa, e questo è anche legato a quello che dicevi rispetto agli esami orali o agli esami scritti. In Italia l'esame orale, io credo, ma anche in generale, come dire, proprio tutto il sistema, come è pensato proprio la trasmissione del sapere, no? Quindi come è pensata appunto l'insegnamento, fondamentalmente la pedagogia. In Italia si vuole, in qualche modo si vuole costruire uno studente, degli studenti che abbiano soprattutto delle capacità di giudizio critico. Ok? Quindi la trasmissione del sapere, cioè il sapere è la cosa che si vuole trasmettere. Pensa a quanto tu menzionavi la tua ragazza, pensa a quante cose la tua ragazza studia, i libri, ti ricordi? I libri.
Sì.
Sono i libri da studiare. Voi avete una lista di 3-4 articoli, a settimana. Sì. Più, il textbook però è iper semplificato, non è un manuale, il manuale universitario che abbiamo in Italia, è una cosa molto più semplice, molto più semplificata. Questo perché in Irlanda non è il sapere, o addirittura il sapere critico, il fulcro, la cosa che si vuole trasmettere. Quello che il sistema in Irlanda trasmette è un set di skills, cioè è una serie di capacità. La capacità di scrivere un paper, la capacità di scrivere una literature review, la capacità di mettere le references, no? Cioè i riferimenti bibliografici. Sì. Ok, quindi è proprio un tipo di studente diverso. Ok, lo studente che noi sforniamo è una persona che sa fare delle cose e le fa bene. Adesso magari non nel primo anno sarebbe difficile fare questa cosa, però gli studenti un po' più avanti, molto spesso quello che fanno e decidere nel giro delle prime 4-5 settimane del corso universitario quale essay, il titolo dell'essay, il titolo del saggio finale che devono consegnare. Ok, decidi che vuoi fare il tuo saggio sul tema X, ok? Quindi il titolo 5. E per il resto del corso non leggono niente, non vengono neanche a lezione. Per il resto del corso quello che fanno è scrivere l'essay. Una volta che hai capito quali reading, quali letture devi fare, una volta che hai capito quali autori devi citare, eccetera, eccetera, devi solo scrivere un essay. Non ti viene richiesto di assimilare e di elaborare e di pensare e di riflettere su delle conoscenze. Ti viene chiesto di scrivere un essay, che è proprio un'altra cosa. Quindi è un sistema notevolmente diverso, molto diverso.
Beh, io non ho vissuto il sistema universitario italiano, ho vissuto quello liceale e penso che, a parte che siamo ancora fermi alla riforma giolittiana degli anni della guerra, almeno il tipo di educazione che ho vissuto io nel mio liceo era un ottimo tipo di educazione, ma era prevalentemente, e penso in tutti i licei d'Italia, nozionistica. Era un tipo di educazione che puntava molto sul riempirti la testa di nozioni e concetti, che spesso non servono. Però in un confronto con uno studente irlandese, che ovviamente ne ho avuti tanti, vedo che a livello di, chiamiamola conoscenza generale, conoscenza generale, e c'è un abisso. Ma c'è un abisso che magari non è pratico, però secondo me resta come un valore intrinseco. Il giorno non mi metto ovviamente a citare D'Annunzio, Quintiliano, Seneca, Socrate, eccetera. Però sapere quantomeno chi sono, per me resta un valore, resta assolutamente un valore. E questa cosa qui in Irlanda non l'ho vista. Vedo più un approccio che secondo me è improntato a creare degli individui pronti a essere funzionali al mondo del lavoro ed essere molto produttivi. Vedo un incentivo alla produttività anche nel mondo lavorativo. Io sono un barista in una Insomnia, che è una catena irlandese. Là vedo un incentivo all'essere produttivo il più possibile, però non ci vedo approccio critico in niente. Non vedo un attimo di ragionamento su come fare una determinata cosa, che può essere la cretinata, può essere come vendere un prodotto X. Ci vedo produttività, ci vedo essere veloci e spendere il meno energie possibile. Ma non ci vedo un approccio dove ci si ferma un attimo e si dice, ok, come analizziamo questo problema? Come applichiamo il problem solving a questa cosa qui? Non lo vedo totalmente.
Sono assolutamente d'accordo. Io ogni tanto sono invitata dalle mie colleghe e miei colleghi in Italia a fare lezioni per 3 anni di fila. Sono stata molto fortunata perché delle colleghe di Palermo mi hanno invitato per 3 anni a insegnare diversi corsi a Palermo, così potevo anche godere. Poi era sempre maggio, giugno quando andavo, per cui era veramente meraviglioso. Spesso anche torno a Torino a fare delle lezioni. tra gli studenti, i miei studenti irlandesi e gli studenti a cui appunto mi trovo a fare lezione quando sono in Italia, c'è proprio questo tipo di differenza qua. Cioè, nel contesto italiano è molto più, come dire, è molto più facile che gli studenti riescano ad avere con te uno scambio che appunto che è sul livello proprio dei paradigmi interpretativi, delle conoscenze, della appunto come dire, proprio della produzione di sapere, cioè proprio dell'argomento, della conoscenza rispetto all'argomento di cui stiamo discutendo. Quindi è in un certo senso è uno scambio molto alto, ok? Uno scambio di altissima qualità. Tuttavia, c'è diciamo il lato scuro, se vogliamo, di questa cosa, e cioè che, come dicevi tu, si basa molto sulla trasmissione di conoscenza, no? Quindi tu dicevi, a volte diventa un po' nozionistico. Se sei uno studente in gamba, sai cosa fare di queste nozioni, cioè riesci a elaborarle criticamente, riesci a rifletterci su, riesci a capire, no? Come, ok, quindi come funziona il sistema della conoscenza? Qual è le diverse interpretazioni di questo argomento, no? che possiamo dare, che possiamo avere? Se sei uno studente che magari è meno brillante o semplicemente ha troppe cose da fare, ok, per pensarci, restano semplicemente delle nozioni. E quindi non sai che cosa farci. Sono delle nozioni che ti puoi ricordare se hai una buona memoria, magari non ti ricordi perché magari non hai una buona memoria, non hai studiato abbastanza, quindi restano nozioni in qualche modo non fertili, ok? Questa è la differenza. Nel sistema irlandese, proprio perché si basa su un altro tipo di priorità, ok? Non ha la priorità di passare nozioni, dare nozioni e dare conoscenza di modo che gli studenti possano pensarci e possano criticamente approcciare questa conoscenza. La priorità è quella di formare, come dicevi tu, delle persone che sanno fare delle cose, ok? Quindi nel sistema irlandese hai degli scambi di questo alto livello se gli studenti sono molto brillanti, quindi oltre a saper fare delle cose, scrivere, mettere le references, sì, essere in grado, no? Eccetera, eccetera, sanno anche approcciare, capiscono anche che c'è una conoscenza sulla quale queste skills, queste capacità che loro acquisiscono si basa. Quindi in un certo senso è meno frequente, se vogliamo, avere quello che per noi, che siamo stati educati nel sistema italiano, tu adesso fai l'università in Irlanda, però insomma il liceo è un'esperienza molto importante nel percorso formativo di una persona, quindi nel sistema irlandese è più raro avere uno scambio che noi considereremmo appagante o estremamente interessante, no? È più difficile perché il tipo di cose che vengono insegnate agli studenti sono diverse, quindi gli studenti hanno un altro tipo, le informazioni che loro hanno non gli servono per fare un discorso ad alto livello su che ne so, cosa vuol dire democrazia o autoritarismo, cose sono state le rivoluzioni nel mondo arabo, eccetera, eccetera. Non gli servono a questo le informazioni che gli studenti hanno, però se le hanno, hanno più capacità di organizzare il pensiero perché hanno degli strumenti. E invece nel contesto italiano io credo che si privilegi il passare le informazioni alla conoscenza meno il passare degli strumenti che per me, quindi delle skills, delle capacità che permettono agli studenti di organizzare questo pensiero, di organizzare questa conoscenza. Quindi a volte anche gli scambi estremamente, estremamente interessanti che si hanno con gli studenti italiani a volte sembrano disorganizzati. Cioè, esatto. A volte, no? Non si capisce cos'è realmente che magari gli studenti ti vogliono dire. Ok, ma il tuo punto qual è?
Noi abbiamo più metodo su questa cosa qui. Infatti, esatto. Penso che alla fine del mio percorso io sarò preparato a fare queste cose qui, magari con meno conoscenze di quelle che avrei potuto avere in un'università a Bologna o in qualsiasi altra città italiana. per ora la scelta mi
Purtroppo
appaga.
se pensi anche al numero di ore che appunto ogni corso ha in Irlanda e in Italia, ovviamente in Irlanda c'è molto più lavoro che gli studenti devono fare da soli, cioè che non si fa in classe, perché i corsi invece di durare 50, 70, 120 ore ne durano 20,
No, c'è
per
molto
cui
più carico.
è il lavoro che voi dovete fare da soli fondamentalmente.
Sì, gran parte del lavoro, anche nella vostra materia, la maggior parte delle letture l'ho fatte a casa, gli appunti li prendevo a casa. Sì, parte facevo ovviamente in classe, ma gran parte del lavoro sì, è stato svolto praticamente a casa. Ok, allora possiamo richiudere la
Chiudiamo la
parte
parentesi.
università. Passiamo magari a questo, che è il libro Effetto Società Civile, pubblicato da Buonanno.
Sì.
È di Rosita Di Peri, che immagino sia una sua collega, e Paolo Arrivetti. Io ho letto il capitolo sull'Iran, che è il suo capitolo. In realtà ho letto un po' tutto. Ora l'ho ripreso per rinfrescarmi la memoria, dato che l'ho letto mesi fa ormai. Allora, facciamo un attimo una parentesi su questo libro, poi magari possiamo parlare di fatti d'attualità un pochino. Cos'è la società civile? Ecco.
Allora, guarda, sono molto contenta di vedere quel libro perché è un libro che uscì un po' di tempo fa, no? Nel 2010 mi sembra, quindi insomma sono
Cioè,
passati così
dovrebbe
10
essere
anni.
scritto. Vabbè, comunque si immagina
Quindi
2010, mi sta.
comunque mi sembra o forse addirittura 2008, non mi ricordo, comunque parecchio tempo fa. Fu il primo
Facevo
libro
le
che...
elementari. Sempre
Oggi
per
grazie, sempre
contestualizzare.
grazie Simone, grazie. E fu il
Per
primo libro
contestualizzare.
che fu il primo libro che io appunto curai insieme a Rosita Di Peri. Poi io e Rosita abbiamo lavorato, la professoressa Di Peri dovrei dire, scusatemi. Io e la professoressa Di Peri abbiamo poi lavorato, ancora lavoriamo tantissimo insieme. Abbiamo anche curato un altro libro, questa volta per un editore internazionale che si chiama Routledge, un altro
2010.
libro sulle primavere arabe, uscito nel 2005, mi pare,
Quello col ragazzo in
con
copertina
la copertina blu.
blu. Ok.
E quindi, insomma, è così mi fa molto piacere che. Quel libro lì fu un libro importante per me perché mise insieme tutta una serie di riflessioni che io stavo sviluppando, stavo facendo il dottorato quando è uscito quel libro, quindi ero appunto nel mezzo di questo vortice, di questa tempesta, no, di idee, di dubbi, perché fondamentalmente poi il dottorato è un percorso di dubbi. E quindi appunto e mi interrogavo in particolar modo, questo c'è anche molto... Insomma, in tutto il mio lavoro, no? Questo concetto di società civile, che cos'è? Si tratta di un concetto che, come dire, è di importazione, soprattutto quando parliamo di posti come il Medio Oriente o comunque contesti non occidentali. Si tratta di un concetto che è un concetto che è nato proprio, cioè, se pensiamo proprio a società civile, cioè anche come, diciamo, come... proprio anche come linguaggio, no? Quindi anche come etichetta. Si tratta di un concetto che è nato in Occidente, quindi cosa vuol dire trasportare un concetto che ha una genealogia, quindi un'origine e un percorso di sviluppo prettamente occidentale, cosa vuol dire trasportarlo in un contesto che non è occidentale? Perché lo ritroviamo anche nei contesti non occidentali. Io appunto mi sono occupata mi occupo ancora di Iran. Esiste la traduzione di questa etichetta, no? Jomeh Madani vuol dire appunto società civile in persiano. Però di cosa si tratta? Si tratta di un'importazione, no? Dall'Occidente, quindi se si tratta di un'importazione, riusciamo a risalire alla prima volta che questo concetto venne utilizzato, e se sì, in che modo venne utilizzato? Quindi questi sono i temi, diciamo, su cui il libro si interroga, ed è per questo motivo che noi l'abbiamo intitolato Effetto Società Civile. Effetto Società Civile si rifà proprio al fatto che, come dire, che nei contesti non occidentali dagli anni 80-90 in poi si comincia a parlare di questa società civile come, come appunto la, diciamo la, la soluzione a tutti i mali. C'è poco sviluppo? Ok, invece di pensare a un piano industriale, il governo deve pensare a uno sviluppo dal basso, uno sviluppo economico dal basso. Ok, quindi fate l'ONG, mettete su delle cooperative, mettete su delle, diamo i soldi per mettere su delle micro imprese a livello, appunto, a livello, a livello della base, a livello della società civile. Ok, abbiamo un problema con l'autoritarismo, con la mancanza di libertà, la mancanza di democrazia in contesti non occidentali. Ovviamente, pensiamo ad esempio, da, insomma, nella regione medio orientale, abbiamo tanti esempi. Ovviamente, non c'è problema. La società civile è questo attore che esiste tra le famiglie, gli individui e lo Stato. Ed è questo attore che appunto è quello che si preoccupa, pensiamo alle ONG che si occupano di diritti umani ad esempio, okay? È quello che si preoccupa di fare campagne per, ad esempio, per la difesa dei diritti umani, fare delle campagne fondamentalmente per la democratizzazione del contesto in cui opera. Quindi appunto negli anni 80, negli anni 90 vediamo che questi discorsi politici, questo concetto, questo discorso molto ideologico, nel senso di molto, no, molto normativo, molto rigido, invade, tra virgolette, in un certo senso, tutto il mondo. Ok? Quindi noi appunto abbiamo, guardando a questo fenomeno di diffusione di questo concetto della società civile, ci chiediamo, considerata appunto l'origine occidentale del concetto, ci chiediamo cosa vuol dire esportarlo, cosa vuol dire adottarlo ed esportarlo nel resto del mondo. Quindi abbiamo guardato a diversi, insomma, a diversi paesi, uno di questi è stato appunto l'Iran, e abbiamo cercato di capire qual è l'origine di questo concetto, okay, in questi diversi paesi. Nonostante quando pensiamo a società civile in termini di ONG, ad esempio, l'origine sia prettamente occidentale, quindi ci sia un, come dire, nonostante ci sia un movimento che è un movimento molto chiaro, okay, che va da istituzioni come ad esempio la Banca Mondiale o l'ONU o il Fondo Monetario Internazionale verso i governi che recepiscono questi aiuti economici e che quindi, okay, devono anche mettere su questa fantomatica società civile. È anche vero che, come dire, se pensiamo a società civile non in termini di ONG, non in termini di cooperative, non in questi termini qua, ma in termini proprio di spazi politici grassroots, cioè di spazi politici dal basso, ovviamente non si tratta di un concetto occidentale. Insomma, gli spazi politici dal basso esistono in qualsiasi contesto occidentale o meno, insomma, in qualsiasi società umana che esiste sul pianeta, per cui non... se allarghiamo, okay, se allarghiamo il concetto e la definizione di società civile a appunto spazio politico in cui le persone si parlano, si organizzano anche e politicizzano, okay, le loro azioni, la loro agency, allora appunto non ci serve pensare alla società civile come qualcosa di occidentale. Quello fu un primo tentativo di approcciare tutti questi temi e dare qualche senso a questi temi. Nel mio caso, meno nel caso della professoressa Di Peri, che poi, pur essendosi occupata di questo, si è poi mossa su altri temi e su altre questioni, in realtà io non mi sono mossa tanto, nel senso che anche il mio ultimo grosso sforzo editoriale, cioè la pubblicazione di questo libro che è avvenuta a gennaio 2020.
Quella
copertina gialla, esatto. Tra l'altro veramente un tempismo incredibile la pubblicazione di questo libro. Dopo neanche un mese è scoppiata la pandemia, per cui...
Quindi neanche la possibilità di fare un po' di niente.
Saltate tutte le presentazioni, saltato tutto. E poi è arrivata la pandemia, per cui insomma tutti ovviamente mi hanno detto speriamo che tu, non, che tu insomma smetta di pubblicare, per favore non pubblicare mai più un libro, perché se questo è quello che succede, speriamo che tu la smetta in fretta. A parte queste stupidaggini, anche in quel libro lì, che insomma è un libro pubblicato a 10 anni da quello lì, copertina rossa, c'è un capitolo dedicato proprio a questo, c'è un capitolo dedicato proprio a come, a come i concetti viaggiano, in particolar modo viaggiano tra diversi, appunto, diversi ambienti politici, contesti culturali, eccetera, eccetera, e appunto mi sono focalizzata su questo concetto di società civile e come è tradotto in qualche modo nel contesto iraniano. Il capitolo di quel libro lì è, diciamo, una versione estremamente embrionale di quello che poi sarà stato il capitolo nel libro del 2020, dedicato proprio a questo concetto, in cui ovviamente ho espanso e ho, diciamo, elaborato tutta una serie di questioni. Rimanendo più su un, come dire, su un livello, diciamo, meno accademico, meno complesso, vorrei rispondere alla tua domanda: che cos'è, no? Che cos'è la società civile? Io personalmente penso che le rivoluzioni del 2000, il ciclo rivoluzionario che è iniziato, diciamo, tra virgolette nel 2010-2011 in Tunisia, Egitto, Nord Africa, per poi muoversi, ok, in tutta la regione. Su questo, tra l'altro, ci sono molte discussioni su se il cosiddetto Movimento Verde, che fu quest'onda di proteste del 2009 in Iran, faccia parte di questo ciclo rivoluzionario o meno. Ma, insomma, senza entrare...
Anticipo un po' i tempi quel movimento lì.
Esatto.
Infatti volevo passare, proprio a parlare di Primavera Araba, volevo parlarti di una figura che lei ci ha anche mostrato, diciamo, in una delle prime lezioni, che è una figura che ho portato alla mia tesina di diploma, cioè Mohamed Bouazizi. Io l'ho portato alla mia tesina di diploma, mi ero appassionato alle Primavere Arabe, a come... Allora, io amo quel personaggio, perché quella persona, oltre che personaggio, perché poi ha rappresentato una figura che è stato il motore di quel movimento rivoluzionario di cui stiamo parlando oggi, come Primavere Arabe. Come... Cioè, perché... Quell'evento lì è stato l'evento scatenante. Cioè, eventi del genere, cioè, capitavano su base quotidiana in Tunisia, perché Mohamed Bouazizi era di Tunisi, e nelle altre regioni accadevano quotidianamente. Quell'atto così estremo fatto da quel venditore tunisino a cui... la polizia locale aveva diciamo, tolto la propria baracca, che era quello che lui aveva per vivere, è stato il motore di tutto questo movimento. Infatti, quel movimento lì è stato un movimento di società civile, lo possiamo definire così, un movimento di rivolta di questa società civile che non trovava compatibilità con i sistemi politici dell'epoca, ovvero con i governi autoritari delle regioni, come abbiamo visto hanno poi spodestato attori come Gheddafi, attori come Saddam Hussein, hanno cercato di spodestare diciamo, in Siria Bashar al-Assad, ma questa è una questione ancora, diciamo,
going on. Allora, sì, secondo me la risposta alla tua domanda è sì. Si tratta di movimenti, cioè in questo senso la cosiddetta Primavera Araba è importante, nel senso che ci ha spiegato in maniera chiara cosa vuol dire società civile. Ed è proprio quella definizione di società civile a cui facevo riferimento prima, cioè non è necessariamente una società civile, se vogliamo, organizzata in ONG, ok? Ma sono spazi di azione politica che appunto proprio a seguito, come ricordavi tu, del suicidio di suicidio, come dire, indotto di Bouazizi, questi spazi politici si sono repentinamente non soltanto politicizzati, perché politici in un certo senso lo erano già, ma si sono
sono diventati rivoluzionari, che è una cosa ben diversa, cioè c'è una carica ovviamente, una carica politica, ideologica molto diversa, ok? Tra uno spazio politico e uno spazio rivoluzionario, sono due cose distinte. Quello che è successo dopo appunto il suicidio indotto, diciamo, di Bouazizi, ha delle radici molto antiche. Ok, quindi non, come dire, molto spesso si tende a pensare alle rivoluzioni o a questi momenti di grosso cambiamento politico come qualcosa di improvviso, no? In un certo senso la rivoluzione è anche qualcosa che, no, che ci sconvolge, cioè sembra repentina, ha questa forza enorme ed è normale chiedersi ma dove cacchio era questa forza prima, no? In realtà però le rivoluzioni sono il culmine di processi, di mobilitazione, di costruzione del dissenso, ok? Che hanno radici molto profonde, che hanno quella che si chiama una genealogia, ok? Molto antica. Non dimentichiamoci, ad esempio, che in un paese come la Tunisia erano anni che c'erano scioperi e che, come dire, c'erano scioperi in particolar modo nel settore minerario, nella regione di Gafsa, che è una regione appunto molto ricca di minerali nel sud del paese, ok? C'erano questi scioperi, questa continua mobilitazione che era in atto da anni. Un'altra cosa che era in atto da anni erano segni che si potevano cogliere, erano ad esempio tutti i segni di malcontento e di come dire, contrapposizione all'istituzione, contrapposizione al sistema, diciamo, al sistema autoritario, che in qualche modo trovava espressione nella polizia. Ok, questa è una cosa tipicamente tunisina ed egiziana, non l'abbiamo vista in altri contesti, però, o l'abbiamo vista ma con altre articolazioni leggermente diverse, perché i contesti sono diversi. Abbiamo visto questi segni ad esempio negli stadi, sappiamo che attori che a un primo sguardo non ci sembrano attori necessariamente politici, ad esempio le tifoserie di calcio, ok? Però sappiamo che le tifoserie di calcio sono state degli attori rivoluzionari estremamente importanti in Tunisia, in Egitto, nelle rivolte di Taksim, della piazza Taksim e Gezi Park a Istanbul, ok? E questo per alcune ragioni. Una delle ragioni è che le tifoserie hanno a che fare con la violenza poliziesca e la repressione poliziesca tipo ogni domenica, ok? Quindi sanno come gestire le dinamiche di piazza, sanno come reagire, come organizzarsi in quelle situazioni. E sono stati attori che, anche se a pochissime persone, persino tra, come dire, tra gli accademici e i ricercatori, no? Che dovrebbero avere degli sguardi molto più accorti e attenti, sono sempre sembrati attori non politici. Per cui queste espressioni politiche di contrapposizione al regime, di contrapposizione alla polizia, sono in qualche modo sempre state derubricate a quasi criminalità, no? A delle cose quasi simili alla criminalità. Invece erano spazi politici, erano spazi già politici che poi sono diventati rivoluzionari. Ogni contesto ha la sua specificità. Quindi appunto sappiamo che appunto la Tunisia e l'Egitto, in Tunisia e in Egitto le rivoluzioni hanno avuto un certo tipo di traiettoria diversa tra di loro, ok? Quindi molto più positiva, diciamo, di successo in Tunisia, invece sappiamo che in Egitto c'è poi stato un ritorno dell'autoritarismo, addirittura un autoritarismo che sembra essere peggiore di quello sicuramente degli ultimi anni di Mubarak. Tu parlavi di Saddam Hussein, ecco, quella è una dinamica completamente diversa. Saddam Hussein è caduto a seguito di un'invasione militare nel 2003 da parte degli americani e qualche altro alleato, no? Gli alleati dell'asse del bene. Quindi quella è una dinamica completamente diversa. Non stiamo parlando di una rivoluzione interna, ma stiamo appunto parlando di un intervento militare che ha portato a un cambio di regime, quindi sono due cose diverse. Hai menzionato Gheddafi, anche lì il contesto è ancora diverso, forse un mix delle diverse cose. La Siria è ancora una cosa diversa, nel senso
che... Ci sono mille attori, c'è il Libano, c'è gli Stati Uniti, c'è la Russia, c'è l'Iran stesso.
Soprattutto Russia, Iran, il caso siriano, diciamo, è un, come dire, è un buon esempio di come una rivoluzione che è nata, mobilitazioni rivoluzionarie che sono nate esattamente come quelle in Tunisia, come quelle in Egitto, per cui, come dire, genuine nel senso di interne, eccetera, eccetera, sono poi diventate una guerra civile. Ok, una guerra civile che poi a sua volta è diventata uno scenario di guerra internazionale, con appunto l'intervento e la presenza di attori internazionali che hanno fondamentalmente aiutato, cioè hanno fondamentalmente reso possibile il mantenimento del regime di Bashar al-Assad contro invece appunto le come dire, le mobilitazioni anti-regime, anti-Bashar al-Assad. Diciamo la Siria un po'... come dire, è un caso complicato anche perché proprio, come dire, non le due cose non sono separate, proprio a causa della massiccia presenza russa nel paese a favore, appunto, come sappiamo, di Bashar al-Assad, c'è stata una sovrapproduzione di fake news che hanno molto inquinato diciamo, l'ambiente dell'informazione, per cui c'è stata questa immissione sulla rete, ma non soltanto sulla rete, anche proprio anche in giornali, eccetera, eccetera, di notizie problematiche, se non addirittura false, okay? Che tendevano a sostenere la parte di Bashar al-Assad contro, ad esempio, ci sono state moltissime notizie diffamanti sui cosiddetti caschi bianchi, che era questo White Helmets, che era questo, diciamo, questo gruppo auto-organizzato che in situazioni di bombardamento, in situazioni di conflitto, cercava appunto di, tra virgolette, aiutare la popolazione civile. La Siria è anche stato un caso in cui purtroppo quelli che sembravano essere gli alleati naturali delle persone che si sono mobilitate contro un regime che, insomma, è un regime estremamente oppressivo, diciamo, la sinistra internazionale, nel caso appunto del conflitto siriano, la sinistra internazionale ha vacillato molto. Ci sono frange, diciamo, della sinistra internazionale che uno penserebbe essere, come dire, gli alleati naturali, no? L'alleata naturale dei rivoluzionari, che invece leggono il conflitto siriano come un conflitto tra forze imperialiste e forze anti-imperialiste, dove gli anti-imperialisti dovrebbero essere, insomma, Putin, che già, insomma, ti cascano le braccia quando pensi una cosa così, ma purtroppo ci sono geni che pensano questa cosa, quindi appunto dove la parte anti-imperialista sarebbe portata avanti da Putin, Bashar al-Assad e gli iraniani. Quindi appunto è un po' un... Io vedo la guerra civile siriana e la fallita rivoluzione un po' come una sorta di buco nero della coscienza politica anche occidentale, proprio perché si è fallito nel dire chiaramente che se le persone... Cioè, una verità che è veramente di una banalità sconcertante, cioè che... forse i siriani sanno meglio, no, di vecchi comunisti che si considerano anche antiimperialisti seduti a Londra o seduti a Roma o seduti a Berlino, dove forse i siriani sanno meglio cosa è meglio per loro, cosa è meglio per loro. Quindi, quindi appunto si è assistito a cose veramente poco simpatiche, come ad esempio... quando è stato ucciso Qassem Soleimani, questo generale molto importante della, dei Pasdaran, quindi delle guardie rivoluzionarie iraniane in Iraq, molta della sinistra internazionale, proprio secondo questa logica di questo antiimperialismo, che però non è in grado di leggere il mondo, secondo me, si sono erti a grandi sostenitori del regime iraniano, perché il regime iraniano sarebbe, secondo la loro lettura, un regime antiimperialista. Insomma, il regime iraniano...
Noi come Occidente abbiamo un po' questa cosa di ergerci a sceriffi del pianeta Terra, quindi di vedere tramite la nostra visione, tramite le nostre lenti, come l'hai sempre spiegato, che noi vediamo tramite questa nostra lente occidentale, questa nostra lente europea, questa nostra lente democratica, certamente, vediamo tutto il pianeta con le nostre lenti pensando di avere la verità in tasca, che non ce l'abbiamo. Io penso che sia più un percorso di comprensione profonda che c'è bisogno che avvenga. Perché se vediamo alla nostra Italia 100 anni fa, 200 anni fa, non era l'Italia di oggi. Era un'Italia sessista, un'Italia dove tante cose che avvengono oggi in Medio Oriente noi vediamo e condanniamo. C'è stata un'evoluzione e secondo me, dal basso della mia poca comprensione del mondo, penso che avverranno con i tempi loro, con le loro modalità, con i loro modi, con i loro tempi, con il loro stile, diciamo anche, avverranno secondo me anche nel mondo medio orientale. Io penso che ci sia un percorso che l'umanità sta prendendo e stiamo andando tutti verso una direzione che è quella di essere più inclusivi, di essere più uniti. La vedo, sarò ingenuo io, ma vedo che la direzione è quella lì, quella di stare più insieme, quella dove le differenze vengono appianate, dove i regimi autoritari muoiono a un certo punto della storia, ed è avvenuto in tutto il mondo occidentale. Anche il mondo occidentale era un mondo imperialista, era un mondo autoritario. Vediamo Mussolini, vediamo Hitler, vediamo tanti altri attori. Li vediamo ancora oggi magari nell'Europa dell'Est. Vediamo gente di come...
Secondo me sta già avvenendo. Cioè, se pensiamo che un paese come la Tunisia ha legalizzato i matrimoni omosessuali, cioè, secondo me sta già avvenendo.
Sarebbe impensabile. Sarebbe stato impensabile 50 anni fa.
Sì, ma infatti queste cose, come dire, riflessioni su sessismo, su razzismo, eccetera, eccetera, già succedono. A me è quello che, come dire, che in qualche modo... Tu hai ragione a dire un percorso di comprensione. Un percorso di comprensione che però necessita ascolto e necessita umiltà, no? Perché sennò ovviamente come si può comprendere. Quindi a me personalmente quello che trovo molto in disaccordo è quest'idea che le persone, non so, sto pensando in questo caso ai siriani, okay? Appunto, che le persone in Siria che si sono mobilitate contro il regime e sono state in grado di fare quasi una rivoluzione. Insomma, la rivoluzione non ha avuto successo in Tunisia perché il dittatore aveva talmente paura di queste mobilitazioni che ha risposto in questo modo estremamente violento, quindi c'è stata in quel senso lì una radicalizzazione da parte dei rivoluzionari che hanno deciso a quel punto di prendere le armi, perché la risposta del regime è stata talmente violenta che quindi necessita da parte nostra un intervento armato. Quello che mi fa arrabbiare è l'idea che queste persone siano talmente ignoranti da non capire, secondo ovviamente chi, tra l'altro magari una rivoluzione non l'ha mai fatta, ok? E se ne sta seduto o seduta comodamente appunto a Roma, Berlino, Londra, Washington, dov'è. Quindi quest'idea che le persone siano talmente ignoranti, talmente senza strumenti, incapaci di esprimere una volontà politica autonoma che si traduce in atti rivoluzionari, che si traduce anche in pensiero politico, quindi in grado di teorizzare, ok? Non siano in grado di fare questo, per cui siano manovrate da potenze imperialiste. Ecco, io non soltanto qui c'è un problema, e cioè una visione bianca o nera della realtà, ok? Come se ci fossero come se appunto ci fossero i rivoluzionari, siccome non stanno con Assad, debbano per forza stare con gli imperialisti, cosa che non è vera, perché tutte le rivoluzioni abbiamo visto appunto nella regione, tutte le rivoluzioni e tutti gli attori rivoluzionari hanno prodotto non soltanto rivoluzioni, che voglio dire, l'Europa si considera la patria, no? Delle rivoluzioni, dalle rivoluzioni borghesi del 48 a il 1968, eccetera, eccetera. Ecco, non dimentichiamoci che noi praticamente siamo addormentati da decenni, ok? Forse potremmo imparare qualcosa dalle persone che in Tunisia, in Egitto, in Siria anche si sono mobilitate, addirittura hanno fatto delle rivoluzioni, sono riuscite a scacciare dei dittatori che erano lì da decenni. Forse siamo noi che dobbiamo imparare qualcosa da loro e non il contrario. Tutti questi movimenti rivoluzionari hanno prodotto pensiero, hanno prodotto teorie politiche sul sessismo, sulla necessità sulla necessità di eliminare il razzismo, sulla necessità di eliminare il sessismo, sull'antiimperialismo. Tutti i movimenti, come dire, se vogliamo in qualche modo mettere un cappello, se vogliamo in qualche modo mettere un'etichetta su questi movimenti rivoluzionari, ovviamente sto facendo un discorso universale per cui sto, no, come dire, per cui pecco in qualche modo di generalizzare. Ma i movimenti rivoluzionari in Medio Oriente e in Nord Africa sono stati movimenti fondamentalmente di sinistra progressisti, quindi c'è stata molta riflessione, molta produzione di pensiero sui temi cari alla sinistra, appunto dall'antiimperialismo alla politica economica, quindi il capitalismo, quindi il neoliberismo, neoliberismo in italiano, il sessismo, eccetera, eccetera. Tutta questa ricchezza viene ignorata perché c'è questa idea che chi sta in Europa, chi sta in Occidente, sa meglio.
Ci siamo passati anche noi in una certa misura, in tempi diversi, in modi diversi, pensiamo di aver imparato dal nostro passato, ma non, no, perché immaginiamo un'Italia dei primi anni del Novecento, qualcuno da fuori che venisse a imporci una visione, io la comprendo questa cosa qui, la comprendo benissimo la visione della nazione occidentale che vuole imporci una visione del mondo, e vedo anche questa ostilità nel confrontarsi anche con chi viene da fuori a imporre un certo... Gli Stati Uniti lo fanno sempre, quello di andare in nazioni e imporre democrazie, buttare dittature, alzare democrazie, cacciare democrazie e imporre dittature. È capitato anche quello. Capisco benissimo questa visione qui. Io penso che abbiano bisogno del loro tempo, abbiano bisogno di... Io penso che si arriverà alle democrazie occidentali, si arriverà a quello.
Però loro ci sono già, cioè nel senso, quello che vorrei dire è che...
Stanno già facendo un percorso, sì, lo si vede, chiaramente.
Sì, ma non è, come dire, non è, io non credo sia un percorso che ha come fine ultimo o come, diciamo, obiettivo la riproduzione di un sistema che per alcuni versi viene considerato migliore. Perché è più rispettoso dei diritti delle donne, perché è più rispettoso di altre cose. Tutto questo è già acquisito, non esiste questo, come dire, questo percorso, ok? Tutto questo è già acquisito dai movimenti rivoluzionari, ci sono già queste riflessioni, perché anche i movimenti rivoluzionari sono figli del loro tempo, per cui già si sono interrogati, già si interrogano, ok, su questi temi che noi consideriamo temi cari a una democrazia che è di tipo avanzato. Tutto questo c'è già.
E quindi tu pensi che nel momento in cui si trova una stabilità politica in queste regioni, che alla fine, se diciamo che c'è già un'accettazione di questo tipo di dinamiche e c'è un pensiero generale che porti verso una società più aperta, più equa, eccetera, Pensi che il momento in cui i disagi politici nelle regioni scompaiano, il giorno in cui scompariranno, queste regioni diventeranno regioni total dove si applica la democrazia? O dove cioè, per ora c'è magari nella teoria, c'è nelle idee, c'è nella società civile, ecco, chiamiamola, diciamo così, ma non vengono applicate dai policy maker delle regioni, che sono autoritari, dittatoriali spesso, e hanno un rifiuto sono imperialisti, di fatto. Vogliamo dire che Bashar al-Assad non lo sia? Immagino di sì, immagino che lo vediamo come un imperialista, come un dittatore. E non applicherà mai un regime democratico in una nazione che in questo momento gli dà contro, in una popolazione che gli dà contro tramite i curdi, tramite le altre fazioni rivoltose della regione. Poi, ovviamente, è sotto pressione da mille fronti, e quindi non sarà mai il momento in questo periodo, diciamo, in questi anni. Sarà un percorso che arriverà più avanti, con la pace nella regione, che non penso arriverà dopodomani.
Io penso che abbiamo già degli esempi in cui questo succede, pensiamo alla Tunisia ad esempio, o pensiamo alla Turchia anni fa, ok? La Turchia anni fa era effettivamente, come dire, era considerata un ottimo esempio di appunto di come di come i policy makers stessero effettivamente implementando tutta una serie di riforme in senso liberale. Ci sono state esperienze nel contesto rivoluzionario, sto pensando ad esempio ai comitati di quartiere in Siria, o sto pensando ai comitati di quartiere in Egitto, che non erano in nessun modo diversi come dire, esperimenti di autogestione, tipo sto pensando adesso a quello che sta succedendo a Seattle, dove c'è questo proprio, come dire, sull'onda delle mobilitazioni di Black Lives Matter, ci sono esperimenti in cui la comunità si sta autogestendo. Come dire, già ci sono, è chiaro che, o sto pensando a Rojava, ok, che con tutte le grosse, secondo me, anche limitazioni, tuttavia ha implementato, e per un periodo ci sono riusciti, ok, prima che di nuovo, come dire, la guerra lo impedisse, sono riusciti a implementare forme di autogoverno e forme di autogestione estremamente, estremamente democratiche, estremamente progressiste, mai viste, ok? A memoria di persona vivente, mai viste nell'illuminato Occidente. Quindi questi esperimenti, queste esperienze esistono sia nella pratica ed esistono sia nel pensiero politico. Ci sono diversi intellettuali, come dire, che dovremmo insegnare all'università e che non facciamo perché ancora insegniamo, John Locke, come se fossero gli unici, ad esempio come se fossero tra l'altro gli unici teorici del contratto sociale. Non è così. Nel Medioevo, nell'epoca medievale, in Medio Oriente c'erano già queste, no, queste teorie, non c'è niente di nuovo in un certo senso. Come dici giustamente tu, è un processo politico, cioè le idee esistono. Quando è che le idee riescono, e anche gli esperimenti, ok, esistono? Quando è che gli esperimenti diventano governance dominante? Quando è che le idee diventano idee dominanti, diventano l'ideologia dominante, ok? Come direbbe Gramsci, ok? Quando è che diventano senso comune? Okay?
Quando c'è, penso, comunque la possibilità di avere un voto democratico, già sarebbe un ottimo passo avanti per portare i policy maker a fare i policy maker.
Ma questo, guarda, è molto complicato, è molto più complicato di così, perché in realtà nella regione i policy making sono decenni che implementano riforme liberali, ok? Tutti i paesi della regione sono interessati da programmi di questo tipo, cioè di riforme in senso liberale in cambio di aiuti da parte dell'Unione Europea, nel contesto delle politiche di vicinato, da parte di aiuti da parte delle varie organizzazioni internazionali o transnazionali. Per cui, come dire, appunto, l'applicazione, l'implementazione di riforme in senso liberale e i policy makers fanno il loro lavoro, già esiste. Io credo che il grosso ostacolo non sia, cioè, sia proprio di tipo strutturale e si chiami, come dire, e abbia molto a che vedere più che con il tecnicismo dell'implementazione, abbia proprio a che vedere con una questione molto più complessa, che è la questione di come il potere circola, ok? E qui è molto complesso, per cui però giusto per dare una conclusione appunto a una cosa che è molto complessa, io non credo che finché ad esempio gli attori che hanno più potere sulla scena internazionale, ok, che sono gli Stati Uniti, ok, la NATO certo, l'Europa Unita sicuramente, ma anche paesi come la Russia, ok, o come la Cina, finché gli attori nazionali o internazionali che hanno potere di decidere e se non si decide come vogliono loro hanno il potere di sanzionare, okay, queste decisioni sbagliate dal loro punto di vista, continueranno a preferire la stabilità, okay, invece di come dire, cambiare totalmente, preferiranno la stabilità dei dittatori, ok, a sostenere esperimenti estremamente instabili, ok, di democrazia, di apertura di spazio politico, eccetera, eccetera, le cose non cambieranno. È chiaro che fa paura, non so, all'Europa, ad esempio, è chiaro che fa paura all'Europa la possibilità che ne so, in Iran, ad esempio, ci sia che un paese ricco di risorse, per cui importante, ok? Un partner commerciale importante per tantissimi paesi europei. Fa paura che possa esserci un governo che magari rompe le scatole su tutta una serie di cose, che non è accondiscendente, che come è il governo della Repubblica Islamica nei fatti, perché a parte le roboanti dichiarazioni antiimperialiste, bla bla bla, beh, insomma, poi ovviamente la realtà delle politiche è diversa. È chiaro che fa paura, perché se tu non hai come dire, qualcuno con cui riesci a trovare un accordo, diventa più difficile per te, ok? Ecco, finché non si capirà che forse questa non è la strada giusta, che forse va bene avere, come dire, forse bisogna impegnarsi a trovare accordi, un accordo con chi non ci piace, le cose non cambieranno. È un po' la stessa logica per me della, come dire, dell'Italia che continua a fare affari estremamente vantaggiosi con l'Egitto di Al-Sisi, sacrificando la richiesta di giustizia per Giulio Regeni.
Un po' di orgoglio, un po' di, sì, manca un po' di, come dire, di mostrare che sia una dignità, che non ci vendiamo per questo tipo di trattamenti.
Esatto.
Ecco, dimostrare un po' quello. Ecco, però vorrei fare un ultimo salto in Italia, ok? E poi ci salutiamo. Anche se io avevo voglia di parlare di Palestina, avevo voglia di toccare tante altre...
Facciamo un'altra volta, volentieri.
Ecco, magari possiamo recuperare. Perché abbiamo, come lei si ricorda, abbiamo pareri discordanti. In realtà io ho dei pareri forti proprio sull'idea di Stato, quindi per quello... C'ho delle opinioni particolari sul creare un nuovo Stato di Palestina, ma quello magari ne discutiamo un'altra volta. Allora, in Italia io è anni che provo a trovare una quadra, proprio a livello di trovare chi riesce a portare delle idee che io possa in qualche modo approvare. Per anni ho fatto parte del Partito Democratico, ho fatto parte delle giovanili, però poi un po' si è perso il partito. Io ero un centrista, e lo sono di fatto un pochino più centrista alla Matteo Renzi. Poi anche lì vedo poi questioni caratteriali sue, non mi piace il suo partito nuovo che ha fatto, Poi, girando e votando, come scusa, è partito un po' di dialetto, mi sono indirizzato a un partito che non so neanche se le conosca, si chiama Volt.
No.
Volt, ok. Volt è un partito paneuropeo, esiste in tutti gli stati d'Europa, è nato in Italia da Andrea Venzon, e l'obiettivo ovviamente di questo partito paneuropeo è quello di puntare a un'Europa unita sotto il profilo commerciale, sotto il profilo... cioè diventare una nazione federale, no? Avere politiche comuni per quanto riguarda la sanità, l'economia, politiche comuni per quanto riguarda le relazioni internazionali, quindi avere un giorno un'Europa federale. In Italia però c'è sempre questo dare non dare, questo esserci non esserci, avere un piedino dentro, un piedino fuori, che un po' mi sembra, allora l'Italia mi sembra quell'amico in un gruppo di persone che non ha mai un euro e non lo vuole mai scambiare con nessuno, fin tanto che ce l'ha lui. Perché mo alla fine con questo coronavirus abbiamo avuto problemi del sistema sanitario, stiamo per mille ragioni che arrivano dagli anni 40, dagli anni 50, con le pezzette al culo, e ora ci ritroviamo dopo il coronavirus a chiedere politiche comuni, debito comune, che è una roba talmente europeista, cedere sovranità sul debito, che è una roba che non mi aspetterei neanche da Macron in una certa misura. Facciamo queste richieste estreme dopo che per anni abbiamo fatto le grosse proteste nell'ambito europeo, uscire, no euro, l'opinione pubblica italiana è molto anti-europeista, però quando ci servono i soldi siamo tranquillamente a sventolare bandiere. In Italia, con Salvini, con queste nuove figure, dato che è da anni e anni che lei è fuori dall'Italia, come la vede? Come vede il nostro bel paese? Io lo vedo molto problematico. Più per una questione culturale che pratica, onestamente.
Sì, io credo... credo ci sia una questione culturale... stavo pensando mentre parlavi, Simone, di quanto è affascinante il fatto, cioè di quanto l'età ti dà prospettive diverse sulle cose, nel senso che, no, ma è interessante questa cosa, ma non perché io sono più saggia, no, è semplicemente che io, se tu chiedessi a me se l'Italia è un paese europeista o meno, per me l'Italia è un paese estremamente europeista. Ma è interessante, io credo che questo sia dovuto al fatto che semplicemente io mi ricordo, cioè come dire, ero giovane e già capivo di politica in epoche storiche in cui cercare un anti-europeista in Italia doveva veramente andare con, cioè era impossibile praticamente, era impossibile. C'era stata una... quando ci fu il trattato di Maastricht, quindi che parliamo di tanti anni fa, c'era stato, ma non era anti-europeismo, era una quello che io credo essere un sano spirito critico.
Scetticismo?
No, non era neanche scetticismo, perché nessuno era scettico o metteva in dubbio il progetto europeo. Quello che si metteva in dubbio era la politica economica. Per cui, come dire, era una...
Legittimo, una cosa legittima.
Non era una questione che era inerente al progetto europeo, era la critica a una politica del progetto europeo, ma esattamente come voglio dire, tu sei stato nel PD, per cui avrai avuto delle criticità verso delle politiche, no, che il PD sosteneva, pur magari non essendo critico del progetto PD, ok?
Quindi... Ecco, forse la cosa più grossa durante l'epoca PD è stata la parentesi Minniti. Qualche giorno lo caricherò. Ho avuto durante una cosa pubblica un confronto con Franz Timmermans proprio riguardo a questa cosa qui, riguardo alle politiche migratorie sostenute dall'Unione Europea. Mm-hmm. Cosa, c'è stata una delle nostre insegnanti all'Università di Dublino che ha parlato del percorso di Minniti come se fosse stata una iniziativa totalmente italiana, è stata un'iniziativa sostenuta molto fortemente dall'Unione Europea. Questa cosa non è stata detta e mi ha dato veramente molto fastidio, perché sembra che l'Italia abbia agito in totale autonomia e con questa voglia semplicemente di non ricevere i migranti, che in realtà era una cosa che tutta l'Unione voleva per cacciare un piccio, diciamo, alla nostra al nostro continente creando dei veri e propri lager, veri e propri, nella regione del Sabba, nel nord della Libia. Abbiamo creato questi campi di concentramento dove deteniamo questi civili, che è una roba vergognosa per un continente democratico che si erge a paladino della giustizia, dei diritti umani, come il nostro. Vabbè, in ogni caso, sì, ho avuto delle criticità nel Partito Democratico, per quello poi mi sono distaccato per mille politiche fatte così e posizioni prese con poca convinzione, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei diritti civili.
Tornando al trattato di Maastricht, insomma, quindi sì, era quello il diverso tipo di, no, di livello a cui stavo alludendo. Comunque sì, io credo che dal punto di vista dell'apprezzamento, no, per l'Unione Europea, penso che sicuramente, voglio dire, hai ragione, cioè sicuramente negli ultimi... Cosa? 10? Eh sì, dalla crisi, quindi negli ultimi 10 anni o poco più, sicuramente esatto. C'è stato, a causa dell'austerity e tutto quanto, sicuramente c'è stata una forte impennata del sentimento anti-europeo, sia di scetticismo per cui e di anti-europeismo, per cui mettendo in discussione il progetto proprio europeo, sia invece, e io mi annovero tra questi, io non credo, faccio fatica a pensare che lo Stato-Nazione sia l'orizzonte del mio agire politico, mi mette ansia, a me fondamentalmente le nazioni non è che piacciono molto, per cui...
Mette ansia la prospettiva di una nazione federale?
No. Dello Stato-Nazione, per cui... Per dare...
okay.
In questo senso io sono una persona estremamente europeista, sono federalista, proprio nel senso di Spinelli, eccetera, eccetera, ma sicuramente non, come dire, avevo posizioni, e ancora avrei, e ancora ho posizioni molto critiche su appunto la politica bancaria, ad esempio, europea, della BCE, piuttosto che appunto i vari programmi di austerity. Quindi credo che in Italia ci sia stata una fortissima virata verso un antieuropeismo molto forte, però è anche vero, guarda, che come in tutti i paesi del mondo, come è assolutamente normale e inevitabile che sia, dato il contesto in cui viviamo, l'opinione pubblica si forma sulla base di quali sono i temi, giusto, quali sono i temi che vengono discussi. E secondo me, guarda, se continua così per ancora un paio d'anni, secondo me tutti si dimenticano dell'Unione Europea e il sentimento anti-europeo, anti-europeista che era così vivo, se ci pensi anche solo fino a cosa? 2 anni fa? No? Scompare. Per cui io non vedo, non credo che l'Europa unita sia alla fine.
No, anche
penso che le istituzioni abbiano una fortissima tendenza, quella che viene chiamata la path dependence, cioè una fortissima tendenza a riprodurre di dipendenza, quindi a riprodurre il percorso da cui vengono. Lo so che è un'analogia forse un po' azzardata, però pensiamo alle province in Italia, cioè le province sono state abolite. Cioè, cazzo, di fatto esiste, cioè nel senso, no? Per cui è proprio quel tipo, no? È proprio quel tipo di processo istituzionale che è drogato da un lato, per cui fa sì che l'Europa si autoriproduca senza probabilmente preoccuparsi di essere come. Legittima e di come, no? Dall'altro lato, però, questo è questo che, come dire, che garantisce anche una certa stabilità a tutta una serie di. No, di strutture di governance in cui comunque viviamo, e che se collassassero da un momento all'altro mica sarebbe un grosso problema.
No, sarebbe una botta gigantesca, ma vedo delle problematiche e delle criticità dell'Unione Europea, perché noi facciamo sempre il paragone con un'Europa unita federale, ovviamente il paragone più lampante è quello con gli Stati Uniti d'America, ma veniamo da percorsi talmente diversi che è facile vedere le criticità tra fare un'Europa unita e fare gli Stati Uniti.
Certo.
Gli Stati Uniti erano delle colonie che avevano un sentimento comune, avevano quantomeno una cosa in comune, che era quella di un odio verso l'Europa, che verso un'Europa che li, sai, il T-Day, il giorno che hanno buttato il tè in mare dalle navi, per non fare la tassazione. C'erano dei motivi che li tenevano uniti, avevano delle origini comuni e quindi avevano delle basi totalmente diverse. Noi veniamo da storie, da radici talmente diversificate in Europa, l'Unione Sovietica, l'Italia che era divisa già di per sé in mille piccoli staterelli, il Regno delle Due Sicilie, il Consolato, la Regione di Parma, il Regno di Cavour, e tutte le altre regioni d'Europa hanno radici totalmente diverse che fondamentalmente difficile immaginarle unite perché abbiamo differenze linguistiche, cioè soprattutto non riusciamo a vederci simili tra di noi.
Sì e no, nel senso che
io sì, ovviamente io mi vedo similissimo con la mia manager è lituana, i miei colleghi sono da tutte le parti del mondo, ovviamente ho una forma mentis di un certo tipo.
Però è vero che io tra l'altro mi dispiace, ma tra un quarto d'ora ho un altro...
Era l'ultima cosa, poi ci sono...
volevo dire una cosa brevissima su questo, perché secondo me è importante. Sì. Tu stai parlando di identità. Le identità sono un materiale su cui riflettere, con cui anche lavorare, nel senso di fare ricerca, è estremamente complicato, perché le identità sono allo stesso tempo costruite, ok? Per cui si diventa quello che ci insegnano a scuola, quello che ci obbligano a credere, allo stesso tempo sono però anche innate, ok? Quindi questo processo di formazione delle identità che è continuo, per cui io credo che le cose che tu dici sono giustissime, ci sono processi, origini storiche molto diverse, però io credo che noi diventiamo quello che ci dicono di diventare, per cui oggi sono sicura che ci sono delle persone che non si definiscono in italiane in Italia, ne sono sicura, voglio dire, io vengo da Torino, insomma, che da questo punto di vista, che ok, è stata la prima capitale d'Italia, per cui c'è questo senso forte di identità nazionale, ma valgono anche identità, pre-nazionali. Io non ne conosco personalmente, però sono sicura che che esistono delle persone in questa regione che si definiscono sabaude, per dire, ok? O che ne so, che hanno queste...
No, grossi movimenti in Veneto, ma anche in Calabria ci sono ancora...
Esatto, sono sicura che esistono, però se anche la Lega, che è nata come Lega Nord, che su questa questione dell'identità non italiana ha fatto per anni campagna elettorale, tra l'altro, anche con un certo successo, ha capito che se voleva andare oltre la provincia di Brescia e di Verona, eccetera, eccetera, doveva italianizzarsi. Questo ci dice qualcosa sul fatto che siamo diventati italiani, anche se... E secondo me siamo diventati anche europei. Però davvero credo che ci sia una questione, che ci sia proprio una differenza generazionale qua, Simone. Nel senso che una persona... Credo proprio che sia fondamentale. Una persona come me che ha fatto l'Erasmus... Cioè io sono veramente figlia di quello spirito europeo, che mi fa dire...
Anche io ho preso un aereo, sono venuto qua, ho avuto la possibilità di fare tante cose.
Anche tu,
europeo,
sì.
In quanto europeo. Se non fossi stato europeo, non avrei pagato una marea di soldi per l'università, non avrei potuto lavorare full time, non avrei potuto fare tante cose che oggi faccio. Prendo un aereo, vado ad Amsterdam, vado a Bruxelles, vado dove voglio, senza dover utilizzare un passaporto, senza passare da dogane. La sento io, ma io sono una mosca bianca in Italia. Quanti italiani avrebbero fatto una cosa del genere? E conosco pochissimi italiani che hanno fatto la cosa che ho fatto io. C'è un po' di provincialismo, ovviamente, in Italia, che è difficile da togliere, ecco. Questo sicuramente. L'ultima domanda, poi, al volo è una risposta semplice. Oggi in Italia chi voterebbe?
Credo che in Italia oggi, non lo so, è una risposta difficile questa, non credo che vincerebbe la Lega, non lo penso, non penso che vincerebbe più.
No, ma lei chi voterebbe? Quale sarebbe la vostra? Quale X metterebbe sul...
Io faccio molta fatica a votare, non ricordo, credo le ultime di aver votato l'EU, però con zero convinzione, Faccio molta fatica a votare in Italia e non ho, come dire, non sono state tante, però c'è stata qualche elezione a cui non ho votato a livello nazionale, a livello locale è diverso. Però sì, a livello nazionale sono state più di una le elezioni a cui non ho partecipato.
Ok, io avrei pensato, cioè io avrei detto che lei avesse votato più Europa, questa cosa mi ha sorpreso.
No, sono troppo liberisti.
Troppo esagerato.
Economicamente sì, non sono d'accordo.
Vabbè, è stato veramente un piacere. Allora, grazie veramente, è stato veramente
grazie
un piacere.
Grazie a te, Simone, grazie.
È stata una bella giornata.
Altrettanto. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.